Allora, oggi non so di cosa parleremo, ma mi sono messa nelle mani di Anna Chiara per non so, una specie di intervista, boh, non si sa, è tutto surprise.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, allora oggi voi ascoltate lunedì, noi registriamo qualche giorno prima, sono in compagnia di Anna Chiara della Baita,
Ciao, ciao a tutti.
che è venuta a trovarci dopo, insomma, dopo che è stata alla Baita, dopo che è stata cacciata dalla Baita, ancora ci vuole bene ed è qua qualche giorno e stiamo un po' oltre, ci stiamo godendo questo tempo insieme che è difficile. È difficile che ci incontriamo, stiamo qualche giorno insieme. Dopo stiamo sistemando delle cose alla baita perché la casa che avevamo cominciato a ristrutturare non c'ha le finestre e quindi per paura che ci entrano gli animali, stiamo cercando di mettere dei teli, delle cose, quindi stiamo facendo un revival baita mini. E la cosa bella è proprio farlo con un cuore libero, leggero,
In pace.
felice, in pace, dai, che è stato un anno proprio duro da smaltire questa cosa del sta baita che non c'è più. E invece, dai, per la prima volta, almeno per me, è stato proprio in pace, bello. Quindi, dai, cominciamo che hai detto una cosa positiva, ma non lo so che ne esce fuori questo podcast. Sono nelle tue mani, Anna. Di cosa vuoi parlare e che vuoi sapere?
Partiamo con la news.
Vai, di che ti pare.
Allora, questo podcast vuole essere anche un po' un lancio,
Sì.
no?
Azione
Una sponsorizzazione.
di una cosa che non c'è. Che
No, anche perché è l'ennesima
non
che
c'è.
non c'è, però rispetto ad altri progetti sembra essere già a buon punto,
C'è
dai.
abbastanza, dai, però finché non ce l'ho in mano stampato non esiste.
E che cos'è,
Che
Ale?
cos'è? Allora, Anna, cioè con Anna e con altre pochissime persone ho condiviso il fatto che, insomma, mi sono messa a scrivere un libro su come stare nel dolore. Ecco, sempre temi leggeri, cose che proprio io. Mio marito dice: Mamma mia, ma è una gioia, tu sei sempre con queste cose. Però dopo aver passato questo anno così difficile, essere passato in un dolore per me molto molto pesante, lo so che per altri non lo è, che neanche possono capire perché dice vabbè non ti è morto un figlio, non ti sei separata, non c'è la malattia, ma che ti lamenti, pure sposata, che ti lamenti? E invece per me è stato un grande dolore quello della chiusura della baita. E ci sono dovuta passare attraverso perché o ci passavo o ci passavo o ci passavo perché se no non finiva bene, ecco, è stata molto dura. E quindi ho pensato innanzitutto per me stessa, è proprio un atto di carità nei miei confronti e poi anche per gli altri, magari è utile, di scrivere un libro su come stare nel dolore, perché tutti dicono: ci devi stare in questa cosa, no? Ci devi stare, grazie.
Sì.
Ma come si fa a starci e uscirne vivi? Questa è la domanda che io ho sempre avuto. E dopo questi mesi, per la prima volta, forse volontariamente ci sono stata, ho cercato di non sfuggire a quello che stavo vivendo con nuovi progetti, cose interessanti o buttarmi in qualcosa di, non so, che mi dava qualcosa di, mi distraeva e ho provato a scrivere qualcosa ed è venuto fuori, non ho pensato di scrivere un libro, però dopo ho pensato delle cose, avevo pensato a una catechesi di notte, cioè una notte non dormivo, ho pensato a una catechesi da fare ai ragazzi. Però non c'è né un ritiro di Pasqua da fare, né, non lo so, nessuna cosa in programma. Però io ho immaginato di dare quello che avevo capito, di tradurlo in parole.
Di condividerlo.
Sì, ho cercato di tradurre in parole, che non è una cosa facile, quello che ho vissuto, cioè come ho fatto degli strumenti generali, non la mia storia personale, per aiutare i ragazzi a come stare in una cosa che ti fa male e come vedere la fine del tunnel. E poi era tanta roba, l'ho detto a Fra, guarda, ho pensato una catechesi stupenda, e lui mi ha detto, ma scrivila, se no te la dimentichi. Mm-hmm. Ho cominciato a scrivere e ho capito che era un libro, e mi sono messa all'opera perché ho capito che avevo bisogno di scrivere per me, cioè di elaborare. Tu mo che facciamo la promozione di un libro che ancora non è lo sto ancora scrivendo, che chissà sì. quando pubblicherò.
Esatto.
E vabbè, siamo a febbraio 2026, chissà, spero nei prossimi mesi di concluderlo e buttarlo fuori sto libro, se no facciamo la solita figura di quell'altro libro dei nuclei di morte che ancora sta là.
No, la mia idea era di farti qualche domanda, un po' mettermi nei panni di chi... Sì, di chi ascolterà questo, chi leggerà questo libro, non lo so, chissà se qualcuno lo leggerà, speriamo di sì. E niente, ho qualche curiosità.
Tu sai, conosci delle parti perché poi te le mando. Sì. Alcune cose tu dici manda, io te le mando per vedere pure.
Perché sono curiosa.
Perché sei curiosa e poi voglio vedere che dici, che cosa pensi.
No, la prima cosa che volevo chiederti è appunto un po' una riflessione che sì, è una cosa pesante, però alla fine che tutti bene o male attraversiamo, no? Ognuno nelle piccole e grandi cose, è un'esperienza condivisa, insomma, quella del dolore. E credo che anche solo nel dolore del vedere con verità la propria storia, no? Di vedere, di affrontare le proprie ferite, di guardarsi un po' indietro e di fare verità, appunto. E, per poi non parlare delle cose che accadono, no, nella vita. E volevo chiederti, appunto, come pensi che questo libro possa adattarsi un po' a tutte le situazioni? Cioè, pensi che possa essere... E questo discorso possa dare una mano a sì, insomma, chi si ritrova in queste situazioni, e se sì, cioè hai a mente questa cosa mentre lo stai scrivendo?
Sì, sì, certo. Ma innanzitutto, ripeto, lo faccio perché mi aiuta a mettere nero su bianco certe cose, e poi perché penso sia utile. E proprio stamattina, guarda, ho ricevuto un'email che mi chiedeva delle cose, e ho pensato, se avessi avuto sto libro, vorrei darglielo, anche quello che ho scritto, perché so che gli potrebbe essere utile, però c'ho un po' timore, perché non si fa, non si manda, perché sennò il copyright, che ne so. Però mi dispiace, allora mi devo segnare sti mail e glielo devo regalare dopo. Okay. Devo fare sta cosa. Vabbè, no, io penso che sia utile per tutti perché è molto generale. Cioè, secondo me ci sono due tipi di gruppi nel mondo. Cioè, okay. Il mondo si divide in due, secondo me. Chi è passato nel dolore e chi no.
Okay.
Tutti abbiamo un dolore da attraversare, ma mica uno. Cioè, certo. Anche tanti, anche dalla propria storia, le ferite, poi ci sono i progetti falliti, e poi ci sta una malattia, e poi ci sta una cosa che neanche ti immaginavi, una delusione da te stesso. Cioè, tutti dobbiamo affrontare il dolore. Questa è una cosa esistenziale, cioè la vita ce l'ha. La differenza è come lo vivi. C'è chi lo attraversa e quella cosa diventa generativa, sopravvive e diventa generativa per gli altri. C'è chi invece lo subisce, il dolore, e questa cosa è nel tentativo di non affrontarlo mai perché fa troppo male, di non entrare mai in quel tunnel buio e doloroso, in realtà ti porti addosso sulle spalle tutta la vita questo peso.
Ma non credi che cioè il tempo possa un po'... Cioè, come si dice, no? Che il tempo guarisce.
No.
Non credi?
No, guarisce quando tu ti prendi cura di una cosa. Magari può alleviare in alcuni casi, può peggiorare in altri. Cioè, se tu non ti prendi cura di una ferita, alcune piano piano si rimarginano da sole, più o meno, però ce l'hai. Altre invece peggiorano se tu non te ne prendi cura. Il problema è dove ti porta tutto questo. Cioè, sembra più facile non entrare in quella ferita e andare avanti all'inizio, è più facile. Però poi dopo il conto che ti porta è che tu cominci ad evitare il dolore. Questa cosa mi fa risentire quello che mi è successo, quindi no. Questa esperienza no, questo lavoro no, questo ragazzo no, questa modalità no. Dopo diventi chiuso in una gabbia, cioè per proteggerti dal dolore, per non sentire, non vivi più. E non è la nostra felicità, non dipende da quanto poco soffro. E quindi questa generazione Z, voi siete fantastici, quanto poco soffro. Voi siete eccezionali, cioè andate in giro proprio con
striscioni.
Sì, no, no, come si dice, con le protezioni intorno al corpo, cioè soffrire meno possibile, va bene. Il punto non sei felice quanto meno soffri, quanto ti difendi e quanto ti proteggi dal male che gli altri o che tu potresti fare. No, il punto è quanto tu vivi. E la prospettiva è diversa. E come fai a... La mia domanda esistenziale è sempre stata: ma se la vita... Mio marito mi dice: ma la vita è così, c'è il dolore, no? Soffrirai sempre per qualcosa. Oggi è sì, questo, ieri era un'altra cosa. Ieri ti lamentavi che non avevi la stabilità, e poi la solitudine, e poi prima era la tua storia, e poi non capivi che dovevi fare nella vita. Cioè, ce n'è sempre una cosa per cui stai male. Poi ci sono alcune cose per cui sei distrutto, non è che soffri, cioè sei proprio schiacciato. E lì uno si chiede: ma perché la vita è così? Ma uno non può godersi la vita e basta? E mio marito dice: ma fa parte della vita. Io dico: ma che vita? Cioè, ma io una vita così non la voglio. La vita è un dono di Dio. Bello, veramente, grazie di aver pensato a me, Signore, veramente. Cioè, per me non trovare la risposta al dolore mette in crisi perché vivere. Cioè, non è una risposta qualsiasi. È proprio la risposta esistenziale, la risposta del dolore. Perché il significato del dolore?
Tu dici, quindi, cioè, un punto critico, cioè nel senso in cui si gioca qualcosa di grande, non è una cosa marginale da...
Andiamo dici, avanti, sì, passa il tempo. No, no, secondo me...
Cioè che tanto è da accettare perché queste cose succedono e poi bisogna andare avanti.
No.
Cioè non è solo andare avanti, quindi tu mi stai dicendo.
No, no. E, mi fa compagnia in questo viaggio molto, vabbè, Gesù... E il Vangelo, ma anche a me piace tantissimo Frankl, Viktor Frankl, che è un esistenzialista. Cioè lui con Freud e Adler praticamente hanno sganciato, adesso chiedo scusa a tutti i psicologi che ascoltano, cioè lui ha nel mio modo grezzo di spiegare questa cosa, lui ha sganciato, no, ha sganciato, ha fatto da loro tre nasce proprio la psicologia, nel okay, senso che prima era dentro la filosofia, poi loro tre hanno cominciato, hanno fatto talmente, cioè c'è stato un approfondimento così forte dell'uomo che è come se si fosse creato proprio un altro filone, cioè è partita un'altra storia. E mentre Freud diceva tutti i problemi del mondo sono riconducibili a una sessualità frustrata, Frankl dice: ma quale sessualità frustrata? Cioè, mi pare che qui ognuno fa il suo porco comodo e la società è cambiata e non mi sembra che sia cambiato molto. In realtà invece tutto dipende dal significato che dai al dolore. Beh, lui lo dice perché è stato nei campi di concentramento e dice che non sopravvissero i più forti, perché nel dolore tu puoi essere anche più forte di tutti. Ma quando sta nel dolore che ti azzera, rimani tu. Quindi puoi essere più forte fisicamente, immaginiamo un campo di concentramento, ma dopo un mese là dentro, tu che sei più forte, io che sono più debole, dopo siamo uguali, a una certa, dopo qualche, non so, settimana, così, siamo uguali. Sì. Sopravvissero, diceva lui, quelli che avevano trovato un senso. perché trovare il senso è un potere, trovare il senso del dolore, del male, è un potere interiore così forte che è invincibile. Cioè, una volta che tu trovi quello, come dire, non c'è nessun male che ti può colpire, nonostante il male continua a colpirti, ma è così forte il sapere chi sei, e lì nel campo di concentramento non hai più niente, non hai più lo status sociale, non hai più la professione, non hai più i soldi, non hai più, se, rimani tu, non hai neanche la dignità, ti tolgono, cioè, no, rimani tu. E quando capisci tu chi sei, puoi dare il significato alla tua vita, al dolore, a tutto. Allora puoi vivere qualsiasi cosa. Secondo me, che ne so, San Paolo, Mandela, Gandhi, questi erano in prigione, ma sapevano chi erano, cioè sapevano io chi sono. E sono riusciti a superare tutto questo e a vincere, ma perché hanno vinto dentro di loro, non fuori. Non è stato per il successo fuori, è che loro hanno vinto dentro, e questa vittoria contro il male si è propagata nel mondo. Non so se hai capito quello che voglio dire.
Cioè che non è un resistere.
No, non è un sopportare.
Al dolore, non è un sopportare, è proprio, parliamo di un altro livello.
Sì, perché sopportare è sopravvivere.
Sì.
E invece...
Beh, però non è scontato, no? Certe volte.
No, no, voglia che non è scontato. Ha voglia che non è scontato, però quando tu sopporti, qualsiasi goccia diventa insopportabile, anche la vicina che ti rompe le palle,
okay,
diventa insopportabile, perché tu già porti, già sopporti, già sopravvivi. Quando tu vivi, o quando tu porti semplicemente, non sopporti, la vicina che ti rompe le scatole, vabbè, ha il valore che ha. Non ti distrugge, non è quella goccia che fa traboccare il vaso e vai fuori di testa e sui giornali escono i vicini che si ammazzano. Cioè, è una cosa, ok, va bene, c'è anche questa. Si riesce a sopportare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. La differenza nell'attraversare il dolore è che tu ti trasforma, lasciare che il dolore passi ti trasforma come persona. Tu c'è presente una persona che, ne so, viene una malattia, no?
Uh-huh.
Viene trasfigurata proprio fisicamente.
Sì.
E così può succedere anche in positivo.
Ok, sì.
Cioè, tu hai presente Anna quando hai attraversato i tuoi dolori, i tuoi inferi?
Sì, me lo ricordo.
Ecco, sei diversa oggi. Sei diversa o no? Molto diversa,
sì.
Ma anche se uno ti vede sei diversa, le persone te lo dicono che sei diversa,
sì.
Vuol dire che il dolore è passato e ti ha trasformato, ti ha trasfigurato, questa è la trasfigurazione,
sì.
Ti ha trasfigurato, quindi il dolore subito diventi una iena, perché quanto ne puoi sopportare? Oh, la vita te ne regala assai, oh. Ma invece il dolore che tu lasci passare ti trasforma, e se ogni volta ti trasforma, tu diventi proprio un'altra persona. Vedi le persone anziane? Ti ricordi mia nonna?
Sì.
Cioè, mia nonna è stata trasformata continuamente dal dolore e stava lì a aspettare che la morte arrivasse, non aveva le ultime parole da dire. Cioè, era lì, diceva, lei mi diceva, io non riesco a morire, cioè... Io voglio morire, ma ci vado ogni tanto da quell'altra parte, mi diceva lei, ma poi torni e dice, non capisco sto Dio, pure a morire mi deve far soffrire, mi deve far penare, non fa morire e basta. Cioè, una persona così in pace,
compiuta,
cioè piena, ma non realizzata, che non so come dire.
Cioè, non realizzato di quello che sei riuscito a fare, di quello che...
Mia nonna non ha fatto niente di...
Sì, di quello che hai creato, di quello che
sì,
hai...
Sì, vissuto una vita in campagna, non è che...
Sì, sì, sì.
Era vittoriosa di aver, certo, realizzato qualcosa di grande, cioè.
Certo.
Però aveva capito chi era e stava, okay, al suo posto. E questa cosa le ha fatto vivere una vita di tanta sofferenza, ma anche di tanta pienezza, cioè di godere di quello che era, di non tradire mai se stessa. Quando sai chi sei e rimani nella verità, non ti tradisci mai.
È questo, no, che dicevi anche prima, del senso, cioè di Frankl, che ritorna un po' questo senso, cioè la stessa, cioè parliamo della stessa cosa quando parliamo del senso e del conoscere se stessi e del sapere chi siamo, forse, cioè che è quello che ci dà un po' la spina dorsale, nel senso anche, cioè lasciarsi trasformare, è che lasciarsi trasformare in quello che mi immagino, no? Mi immagino per esempio un pezzo di creta, no? Che si lasciarsi trasformare vuol dire anche avere una certa plasticità, no? Dell'essere un po' cioè del lasciarsi anche schiacciare, del lasciarsi modellare, del lasciarsi, cioè serve coraggio,
sì.
per non rimanere tosti, per non rimanere rigidi, ma in senso buono. Ecco, resistere mi dà un'idea di qualcosa di solido, di un mattone, ecco, non so come dire, che regge il peso, che rimane fermo. Invece lasciarsi trasformare mi dà l'idea di qualcosa di modellabile, no? E dico, però, cioè, bisogna avere coraggio.
Allora, per trovare gli strumenti, il libro è per trovare gli strumenti, no?
Ok.
Allora, per trovare gli strumenti bisogna, quello che ho fatto io, e quindi è quello che posso condividere, è guardare come ha fatto Gesù. Cioè la Quaresima non serve a dire, oh povero Gesù, l'abbiamo ucciso, quanto siamo cattivi, brutti adesso, facciamo penitenza e digiuniamo per espiare le nostre colpe di tutte le volte che abbiamo ucciso Gesù col nostro peccato. Va bene, sicuramente sarà anche questo, non lo so. Però per me oggi, per me questa Quaresima, è vivere, ripercorrere la strada di Gesù per darmi il coraggio di entrarci anche io nel dolore, perché c'è qualcuno che c'è passato ed è rimasto vivo, cioè è morto, non è che non è morto, non è che nel dolore non si muore, no, si crepa proprio, però si può risorgere, cioè c'è chi rimane lì e c'è chi invece risorge. E questo solo Gesù Cristo, ci puoi mettere tutto l'esistenzialismo del mondo, ma questo solo Gesù Cristo lo puoi vedere. Per avere il coraggio di entrare in questa cosa, e come dici tu, cioè avere la forza di poterlo fare, guardare a Gesù, cioè Gesù cosa ha fatto? Lui ha consegnato volontariamente se stesso. C'è una parte che si dice come Gesù, cioè ogni, ho fatto una sezione, ci sta, cioè la prima parte è tipo tu puoi vivere il dolore che o lo subisci tutta la vita, o ti identifichi, pure ho parlato di questa cosa, cioè che tu lo abbracci talmente tanto, io sono il figlio abbandonato dal padre ladro, non lo so.
Okay.
Io sono la donna che il marito gli mette le corna da 20 anni.
Diventi quello che ti è successo.
Diventi quello che ti è successo e diventi vittima di quel dolore. Cioè sei vittima veramente, eh? Cioè se qualcuno ti ha abbandonato, certo sei vittima.
Fa parte di te questa cosa,
Sei vittima e basta.
Sì.
Punto. Però se tu ti identifichi, cioè se tu sei la vittima, allora questa cosa ti impedisce di vivere.
Sì.
E questa cosa non è bene per te. E ci vuole un atto di maturità e di coraggio per uscirne fuori. Non è così banale, non è così scontato.
Certo.
Oppure c'è una terza, poi c'è il subire che abbiamo detto, che alla fine non faccio questo perché se no non vado là, perché se no non metto con un ragazzo così, perché se no... E dopo non vivi più, cioè ti porti sulle spalle dei pesi tutta la vita, a cui si aggiungono altri pesi, e il risultato è dire la vita è bella però non troppissimo, ecco, perché bisogna soffrire, la vita è brutta, cioè, e più vai avanti nella vita più accumuli dolore, più dici beh la vita proprio bella non è. È come una ragazza che una mattina a messa mi ha detto io prego tantissimo, faccio i rosari, faccio perché la vita è orribile, come faccio se no? Cioè, Cioè, capito, lei ha trovato la fede come compensazione del dolore, non come via d'uscita.
Ok.
Capito? Non come via d'uscita di risurrezione, ma come compensazione.
Come l'antidolorifico.
L'antidolorifico. Lei ha trovato la fede, poi invece uno ci può mettere il lavoro, un progetto, un'idea, un sogno, viaggiare, che te la mai il macchinone, che il cane da 5.000 euro, che ne so, mettici che vuoi tu. Lei ci ha messo la fede. E mi ha fatto molta impressione questa frase. E, mi sono persa, che stavo dicendo, Anna?
No,
aspetta, ci sono arrivato. Invece, quello che fa Gesù, poi ho fatto una parte dove, come Gesù nella prima tentazione, okay, ho tirato fuori una cosa. Come Gesù davanti a Pilato, ho tirato due o tre cose così. Ce n'è una che si chiama come Gesù davanti a Pilato. Gesù davanti a Pilato consegna volontariamente se stesso. Cioè lui viene accusato e Pilato dice: ma non dici nulla? Possibile che non dici niente?
Ah, è assurda questa cosa. Cioè, a volte sì,
è scioccante. Perché e c'è una, a me mi piace tanto questa contrapposizione che ho vissuto in questi anni. Ho vissuto per tanto tempo il Cireneo, cioè lo costrinsero a portare la croce.
Mm-hmm.
Ed è come se tutta la vita uno ti costringe a portare la croce e dice: mamma mia, però che mi tocca
subire.
Oppure Gesù poche righe dopo consegna volontariamente se stesso, cioè proprio un altro modo di vivere il dolore, e dice Pilato: ma non dici nulla? E lui dice: no, che cosa deve dire? Perché lui indurisce il volto e dice: no, ma che c'è? Ma non sai che io ho il potere di metterti in libertà? Là, secondo me, Gesù si è fatto una risata dentro. Secondo me è stato l'unico momento della passione in cui Gesù, secondo me, è un ghigno di dire: ma tu non sai che io ho il potere? Addio, Pilato, addio, dice: ma tu non sai che io ho il potere di rimetterti in libertà? Cioè, fa ridere.
Non ci avevo mai pensato.
Lì secondo me è stato un attimo di proprio di farsi una risata e dire: tu c'hai il potere? Se non te l'avesse dato Dio questo potere, ma che stai dicendo? Là secondo me è un momento, un attimo di, dai, una barzelletta, dire a Dio: ma tu non sai chi sono io. Dai. E Gesù poteva dire: sì, io so che devo andare sulla croce e morire per i peccati dell'umanità, perché questa è la salvezza, però sia chiaro, io ho guarito le persone, non ho fatto male a nessuno, io sono bravo, giusto e buono, e quindi sia messo per iscritto che io ci vado a morire in croce, perché lo devo fare, perché questa è la volontà del Padre, però c'ho ragione io. Invece Gesù... niente. Ma uno si chiede: ma perché, come fa? Fa che lui sa chi è, cioè lui sa che il suo nome è Yeshua, è salvezza. Madre Teresa perché fa tutto quello che fa? Il giornalista gli dice, ma mentre la intervista e lei sta piegata per terra a lavare un lebbroso che puzza, cioè presente quando lasci la carne in frigo e te la sei dimenticata, che
terribile.
A noi si è rotto il frigorifero, il congelatore, una cosa, io non riuscivo a liberarlo, cioè ti viene proprio da vomitare. Sì. Tu pensa a una persona così e lei lo lava, no, il frigorifero, tu pensa a una persona e lei lo lava, e il giornalista non riusciva a starci davanti, giustamente gli diceva: io non lo farei neanche per $1 milione. E lei risponde: manco io. Cioè lei lo fa perché sa chi è, perché sa che lei è carità, lei sa chi è, lei sa che è amata e sa che quella persona è amata, ed è così grande che non può non farlo.
Sì.
È irresistibile, è un amore che gli urla dentro e gli urla di più della puzza. Non può non fare quella cosa. Gesù lo fa perché sa chi è. Tu puoi entrare nel dolore solo se capisci chi sei. Se tu capisci chi sei, non c'è nessuna prigione, non c'è nessun dolore, non c'è niente che ti possa non che non ti ferisce, ma che ti possa far morire.
C'entra con la vocazione, questo, cioè capire chi sei nel senso anche vocazionale, ma non vocazionale in senso molto, molto ampio, nel senso, cioè chi sono profondamente c'entra con a chi do la vita, no?
Sì, è una conseguenza.
Cioè penso anche a Madre Teresa.
Sì, è una conseguenza, cioè nel senso che noi quando uno dice vocazione...
Cioè uno capisce chi è quando capisce per chi è, forse.
Non lo so, anche, penso che è tanta roba.
O anche prima.
Anche prima, cioè io quando uno dice vocazione pensa, allora mi devo sposare o consacrare? No, ma io sono singolo, ho 50 anni, allora io ho fallito la mia vocazione. No, la tua vocazione è innanzitutto... essere quella parola che tu sei, cioè quando nella prima tentazione Gesù dice non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè tu sei una parola uscita dalla bocca di Dio, è quello che ti dà pienezza, non trasformare le pietre in pane, quindi trasformare le cose X, le pennelliamo bene, ce le facciamo andare bene e poi fai indigestione, ma la pienezza te la dà capire chi sei.
Penso anche al... cioè se uno vive pienamente la propria identità da figlio, no? Cioè se uno arriva proprio a... che questo credo sia il passo prima di un passo vocazionale, no?
Sì, del capire... questo voglio dire, è un passo prima del
sì,
capire...
Sì, no, ho capito.
Come praticamente devi dare la vita, è un passo prima capire che parola... Tu chi sei.
Okay,
poi una volta che tu sai chi sei... tu piano piano capisci come devi darla questa vita, perché tu sei una roba troppo grande, troppo, è una cosa impossibile che te lo tieni per te, non lo puoi contenere, è una cioè tu sei una parola di Dio, tu puoi contenere una parola di Dio? Tu pensa, tu puoi contenere per te chi sei? Che e chi sei è una parola di Dio, puoi contenere una parola di Dio? Ci entra?
No.
È impossibile. Quindi per forza dopo si deve mettere in pratica in qualcosa. Per forza la parola di Dio è qualcosa che agisce.
Sì.
Non è una storia. Sei tu. Il verbo si è fatto carne. Sì, non è solo Gesù Cristo. È una parola che si fa carne tutti i giorni, nella creazione, ma è l'unica, è una cosa che continua. Cioè sei tu. Capito? Mm. È una cosa troppo grande, per forza si deve concretizzare in un qualcosa,
sì.
Che non vuol dire fare grandi progetti, non è quello, perché ci sono grandi santi che sono stati chiusi in un convento tutta la vita, capito? Cioè persone molto sante che noi non neanche sappiamo che sono sante, io penso a mia nonna, no? Io la vedo come una persona santa. Cioè, ma chi la conosce a mia nonna, capito? Cioè, però è una persona che ha vissuto con amore la sua vita e ha amato sempre, ha sempre amato. È una persona santa, ma nessuno la conosce.
Certo.
Nessuno la conosce. Non è a quanti follower hai.
Sì.
Cioè, non è quello, è capire proprio chi sei tu.
Penso anche, penso alla mia esperienza, no? Un'immagine che mi sono portata tanto dietro è quella della polvere. Cioè che tu quando sei nella sofferenza ti senti così tanto stritolato, così tanto schiacciato, stritturato, destrutturato. Adesso cioè che prima sei qualcosa e poi vieni così tanto schiacciato e frantumato che diventi polvere, cioè proprio polverizzato, no? Avevo tanto questa immagine. E questa cosa c'entra un po' col subire, forse. Cioè quando tu ti ritrovi ad essere polvere e consapevolizzi questa cosa... se rimani lì, subisci e basta. Cioè, ti senti sotto questa pressa idraulica, no? E subisci. Però ecco una cosa che poi mi immaginavo, no? È che questa polvere Cioè, poi basta una goccia d'acqua e questa polvere diventa plastica, no? Diventa, come dicevamo prima, un po' l'immagine della Creta. Ed è bello perché è un po' questa goccia d'acqua che arriva, che è un po' è un dono, forse, no? Però un po' potrebbe essere anche questa consapevolezza del chi sei. Cioè, che torna a darti quella dignità di dire no, io non sono questo. Cioè, adesso mi ritrovo ad essere così schiacciato, così... Però non è tutto qua. Cioè, è un po' quella luce che rimane nonostante tutto. E un po' forse questo è avere la consapevolezza di chi sei. Cioè, è anche nel buio più profondo, anche nel totalmente essere persi, nel totalmente... Sì, nel tunnel, più tunnel che ci sia, più buio che ci sia... Però comunque una luce rimane sempre ed è la luce che forse sì, a volte è una grazia, probabilmente, no? Però forse viene proprio da quello che dici tu, no? Da un senso profondo di aver capito chi si è. Ho una domanda adesso.
Vai, sono in mente mille cose, vai.
Anche a me. Ma se uno si ritrova nel dolore, si ritrova nel vivere questa esperienza senza sapere chi è. Cioè, si... È tosta, cioè nel senso, e uno ancora non lo sa, e uno ancora non ci è arrivato.
È tostissima questa cosa, perché ti destabilizza troppo. Entrare nel dolore senza sapere chi sei ti destabilizza troppo.
Però può capitare, no? Certo. Perché uno magari nella vita ancora non ci è arrivato.
Certo, allora, bisogna... La cosa che ti fa capire chi sei è essere amato. Cioè avere sì. qualcuno che ti vuole bene è l'unica strada. La strada per sapere chi sei tu è tutti i santi arrivano a dire io è quello che è arrivato a dire Dio a Gesù, no? Tu sei il figlio mio, l'amato.
Sì.
E quando gliel'ha detto? Se tu vedi il Vangelo, no?
Mm-hmm.
Dice tu sei il figlio mio, l'amato. Oppure questo è il figlio mio l'amato, ascoltato, insomma ogni Vangelo poi riporta in maniera diversa, però questa è la frase. E una riga dopo, no, 10 dopo, non c'è una parabola, un miracolo, una riga dopo dice io soffrirò, i capi mi metteranno a morte, annuncia la passione. Cioè sapere che sei amato ti fa entrare nella passione, cioè ti fa mettere la adesso ci puoi entrare,
okay.
Tu e ci possono entrare pure gli altri, capito?
Si può fare, adesso si può, è come sì, fare un respiro e dire...
Se tu sei amato da qualcuno,
sì.
Che è amato da Dio, sì, vabbè, ma Dio è concreto, certo, è una persona, certo. È qualcuno che ti vuole bene, è qualcuno che sta vicino a te, non è una cosa astratta che senti sì. nel cuore, perché non è che sempre senti. Però se qualcuno sta vicino a te e ti vuole bene, tu riesci ad entrare nel dolore.
Sì.
Se tu ci vai da solo, ti arrischi e non sai chi sei, non sei forte, strutturato, non sai chi sei, non sei ancorato alla preghiera, non lo so, questa è la mia esperienza, poi non lo so veramente, non è che ho la risposta sull'esistenzialismo dell'uomo, però se invece no, è tosta, se tu non sei ancorato a qualcosa ti perdi nel dolore, il dolore ti distrugge, ti azzera, ti devasta. Se invece tu c'è un ancoraggio e l'ancoraggio lo puoi avere solo all'amore, a ciò che è amore, a uno che ti vuole bene, allora questo ancoraggio ti salva la vita. Cioè è come entrare in un tunnel con uno che ti tiene la corda.
Sì.
Tipo, il tunnel è buio e fa paura. E ci muori dentro una certa non vedi, sei perso, non vedi, avanti e dietro è tutto buio. Questa è l'immagine che ci ho avuto io, cioè proprio sei perso, lì proprio urli veramente, lì veramente, perché ci sono dei pezzi che l'altro non può venire con te. Ci sono dei pezzi che devi fare da solo e basta. E però se tu sai che c'è un ancoraggio all'amore, cioè che qualcuno ti ama, tu ce la fai.
Sì.
Ce la fai.
Questa è stata anche la mia esperienza.
Se proprio devo dire qualcosa.
Sì. Cioè, mi viene solo da dire sì.
Ma penso che è l'esperienza di tutti. Cioè, l'esperienza dell'amore ti salva. È l'esperienza di Gesù. Cioè, ho capito questa cosa. Adesso ho capito perché quando i cristiani predicavano, non è che facevano chiacchiere o raccontavano tante cose, gli annunciavano il kerigma. Cioè, Gesù è morto per i nostri peccati e risorto, e la gente si convertiva a centinaia, a migliaia. Dico, ma se uno mi viene a dire in piazza Gesù è morto e risorto, dico vabbè, salute, grazie, cioè mo scrivo. Però adesso forse ho capito cosa raccontavano le persone. Penso che i cristiani è una mia fantasia questa, se no è una mia fantasia che ho avuto stamattina. Penso che i cristiani raccontassero: ehi Anna, tu lo sai che quella cosa che ti tiene sotto scacco dalla vita, da una vita, quello che ti è successo, questa ferita, tu lo sai, questa morte che ti imprigiona, questo dolore che ti ricatta sempre, per cui non puoi fare quello, non ce la fai a fare quell'altro, sei insopportabile, non lo so. Tu lo sai che questa cosa può diventare una cosa, può guarire? Tu lo sai che puoi guarire da questo, puoi essere una persona libera e addirittura quella cosa che ti è successa può diventare un'occasione per un altro e puoi amare qualcun altro. Tu lo sai che esiste uno, Gesù Cristo, che ha fatto questo per noi, lo vuoi pure tu?
Sì.
In 5 minuti tu hai annunciato il Vangelo.
Ok.
Sì. Cioè, secondo me tu sei cristiano solo quando fai un'esperienza di morte e di vita. Se no... parlo per me, se no è moralismo, regolette, buona compagnia, rotture di scatole pure, perché certe volte la domenica uno vorrebbe fare altro, è sempre impegnato a fare certe cose, cioè che ci fai? Cosa ci fai? Non tantissimo, secondo me Gesù ne vale la pena, secondo me la vita ne vale la pena se c'è Gesù Cristo che te la salva. E ti salva da questa morte, da questi ricatti. E Gesù Cristo è questo per me. Se non è questo, io non so che farci. E mi basterebbe la filosofia e la psicologia. Ma invece io ho bisogno di qualcuno che io so che mi vuole bene. E lo fa attraverso la Chiesa. Non lo fa solo nel cuoricino mio.
Quando, non basterebbe.
Quando prego intensamente. Ma quando stai nel dolore...
No,
è detto che tu senti l'amore di Dio.
No.
Però magari senti l'abbraccio di un amico che ti vede, che non, magari non ti dice nemmeno una parola. Però ti vede, ti fa un sorriso, ti dice: ma dai, andiamoci a mangiare una pizza. Cioè, ti senti voluto bene. Quell'amore lì, l'amore ti salva. Quell'amore di Dio ti salva. Se no, per me, non lo so per te, per me... Boh, non saprei che farci del Vangelo se non fosse qualcosa di vivo che mi salva la vita mo, per il problema che c'ho io oggi. No, così, una filosofia di vita.
Sì.
E questo, Anna. Volevi sapere qualcos'altro?
Sì.
Che, ancora?
Io ho tante domande, dimmi tu quanto posso andare avanti.
Altri 10 minuti, poi uno, secondo me, tutta sta roba. Vabbè.
Ho in mente anche una conclusione.
Dai, vai. No, bravissima.
No, allora, una domanda che volevo farti, no, è che, forse tornando un po' all'inizio, facendo il famoso passo indietro, quando noi ci si trova, no, del dolore, dicevamo, ci sono 3 modi per starci. E uno di fronte a questo dolore però può anche fuggire.
Fuggire vuol dire subire.
Fuggire vuol dire subire, ok. Ma perché uno, cioè, perché uno dovrebbe starci?
Per la domanda, per quello che abbiamo detto prima. Perché se non dai un senso a quella cosa lì, te lo trascini dietro. Quindi dopo, allora, di tua spontanea volontà, come Gesù volontariamente consegnò se stesso, secondo me non esiste. Nessuno di noi ha sto coraggio.
No, secondo me anche ecco, dalla mia esperienza, forse si arriva a un certo punto appunto che sei così tanto azzerato.
Sei costretto.
Sei costretto, esatto. Cioè che proprio quel dolore ti costringe a non avere più barriere, a non avere più una struttura tua che puoi solo arrenderti.
Allora, quello che ho visto io, per me e anche negli altri, è questo. Tu entri nel dolore quando o la vita te lo sbatte in faccia e o lo affronti, oppure ci stai sotto ma che ti esaurisci e diventi matto. Cioè se ti muore un figlio, tu o ti viene un tumore, tu o lo affronti oppure ci vai sotto, ma rischi di impazzire. Oppure ti può succedere che, non so, vi faccio l'esempio dei figli perché sono mamma e quindi il cuore batte lì. Quando io mi sono resa conto che stavo per diventare mamma, ho detto, ma io a mia figlia che sta per nascere, che cosa le do? Cioè, se non affronto sta mi rendevo conto che io se non affrontavo certe ferite della mia storia con mia madre, io ero a rischio, cioè ero consapevole, io ero a rischio di ripetere la stessa cosa, cioè io ero impacciata, non sapevo come mi potevo porre davanti a mia figlia.
Okay.
E quindi questa cosa qua mi ha destabilizzato. Cioè io ho detto, io non posso diventare mamma con questa insicurezza e con queste paure addosso. Io mi devo liberare, io voglio essere libera. Io voglio fare la mamma in maniera bella. E quindi ho fatto un pezzettino. Oppure, per esempio, la vita ti porta il conto. Cioè, che ne so, tutte le relazioni vanno male. Ci sono situazioni che ti portano allo stremo. Quando arrivi allo stremo, allora entri nel dolore. Cioè, è una grande. Ti ricordi dei discorsi tra me e te, tu con Katia, che ti diceva: guarda che il treno del culo a terra. Mi ricordo questo discorso che è rimasto epico.
Sì, sì.
Guarda che il treno del culo a terra non passa tante volte nella vita, vedi di prenderlo. Te lo ricordi?
Sì.
Ecco, questo è il treno del culo a terra, cioè non passa tante volte nella vita, però quando passa, diciamo, è cosa buona e giusta non farselo scappare, perché è una grandissima occasione. Cioè, allora il dolore è una sfiga, e allora la vita è una sfiga, perché la vita è piena di dolore. Viviamo degli attimi di felicità, una serie di rotture di scatole quotidiane, e poi c'è sto dolore che veramente, cioè, mettiamo sulla bilancia, fa un po' cagare, cioè, nel senso, io mo sono estrema, però, cioè, la mia visione per tanto tempo è stata un po' così, no? Fa un po' cagare la vita, dai, cioè.
Beh, sì.
E quando siamo entrati nelle scuole, dicevo, no, la felicità è un attimo. Ma allora se io devo vivere per un attimo di felicità, fa un po' cagare, dai, vivere, scusa.
Sì.
Cioè, perché devo studiare, devo stare... Cioè, ma perché?
Non so se ne vale la pena.
Cioè, ma perché? Ma perché? Invece, se tu dai un senso a questa cosa, se tu dai un significato... È tutta un'altra storia, cioè non c'è niente che ti può far morire, perché ogni dolore ti uccide, ma se tu invece dai il significato, non ti uccide, cioè potresti vedere il dolore come una grande occasione. Cioè, è presente le persone che ti vogliono bene? È presente quelle persone che sanno stare in silenzio vicino a te?
Sì.
È perché sanno cos'è il dolore e quindi rispettano il tuo. Ed è bella una cosa così.
È profonda, è importante.
Potresti diventare tu quella persona che sa tenere la mano a un altro mentre sta male.
Questo è un grande... Questa cosa qui, questo pensiero a cui anche io nel mio buio ho sempre creduto, devo dire la verità. E è un grande motore. Cioè quello di dire, questo dolore, anche se solo servisse, perché io così posso stare vicino al dolore di qualcun altro, può avere un senso. E questa cosa dà forza. Dà forza perché appunto ti aiuta a trovare quel senso del dolore. Che se un dolore non ha senso è insopportabile, non lo puoi vivere. Se invece cominci a acquistare un senso, che questo senso può essere tante cose appunto, però anche se solo fosse che tu grazie a quello diventi qualcuno, diventi trasformato e diventi qualcuno che sa stare di fianco agli altri, e è tanta roba,
tanta. Cioè, se Dio permette il male, perché se Dio è Dio vuol dire che è padrone anche del bene, del male. Se Dio permette il male, e lo permette, vuol dire che ci sarà un validissimo motivo. Cioè, se Dio è disponibile a vedermi soffrire, cioè se io amo una persona, mm-hmm, e sono disponibile a vederla soffrire, ci sarà un motivo molto valido. O no? Allora, se no, non la amo. Quindi se Dio mi ama, vuol dire che ha un motivo e permette che si chiude la baita, diciamo l'ultima che è capitata, vuol dire che ci sarà un motivo molto grande, che magari io non saprò mai.
Sì.
Magari per evitare che si sfasciava la mia famiglia, per dedicarmi troppo alla baita. Mi sembra un buon motivo. Magari, non lo so, ci ha preservato da un grandissimo scandalo, che ne so. O semplicemente il cuore non era pronto, ci sa qualcos'altro da fare e non è il momento. Boh, però io so che se Dio l'ha permesso, questo come tante cose, ci sarà un validissimo motivo.
Scegliamo di fidarci.
Sì, è una scelta di fede, ma è sì una scelta questa cosa.
Bello, bello, bello. No, quindi questa condivisione che fai attraverso il libro offre.
Diciamo cosa offriamo, dai.
Cosa offriamo? Chi offre di
Stiamo
più?
Stiamo parlando di una cosa che ancora non
no,
c'è.
No,
però,
no.
Però vabbè,
cosa, l'idea, cioè il sogno, l'idea.
La presentazione di un libro che non esiste ancora.
Esatto,
è
esatto,
fantastico. Esatto. Guarda, hai avuto un'idea geniale stamattina.
Hai visto?
Anna. Veramente sei un genio.
No, quello che...
Questo è tipo il contrario del marketing. Sai, uno dovrebbe farlo, poi a ridosso pubblica il libro.
Ah.
Ma noi non lo sappiamo.
No, noi siamo proprio il contrario di queste
noi
cose.
Noi così, in cacciara, abbiamo stamattina detto dobbiamo fare questa cosa, dico vabbè.
No, sì, è perché ultimamente no, c'è questa bella condivisione che ogni tanto mi mandi dei pezzettini e io li leggo. Ed è bello, è una cosa attuale oggi e mi... E da questi pezzettini che mi mandi mi viene in mente, no, mi si apre un po' un mondo, no, di domande, di riflessioni. Quindi ho pensato, beh, dai, sarebbe carino farti queste domande condividendole anche con chi
ascolta.
Così
pubblicamente.
Sì. E no, quello che stavo dicendo è che questo libro, appunto, queste cose che stai scrivendo, inizialmente, no, nella parte iniziale, fa un po' forse questo discorso che abbiamo fatto adesso, no?
Sì.
Questa è la parte, l'incipit, l'inizio, i primi capitoli. Poi parla di qualche strumento che, sì, che uno può,
cioè, la parte,
può avere.
La parte centrale,
centrale
poi
gli strumenti.
È trovare gli strumenti. Cioè la parte iniziale è capire
come?
Tu in che strada sei.
Ok.
Cioè lo stai subendo, ti sei identificato nel dolore oppure lo stai gestendo,
i modi di starci, sì, e un po' i rischi forse anche di
no capire dove sei,
okay,
in che strada sei, poi dopo, cioè prenderne consapevolezza, poi dopo invece c'è una seconda parte, sono gli strumenti,
un po' come dicevi per esempio Gesù davanti a Pilato, questo qua può essere, cioè anche sull'esempio del Vangelo, no?
Per esempio scritto, no, come Gesù davanti a Pilato, ovvero per tirare fuori cosa? Uno, che Gesù entra volontariamente nel dolore, e due, che Gesù non elemosina l'amore, cioè neanche nel dolore, che nel dolore non soffrire con dignità, che è una grande cosa.
Urca.
Cioè si può soffrire con dignità. Sono due cose che sono molto diverse.
Sì.
Quindi, come Gesù davanti a Pilato, io ne tiro fuori. Poi mi vergogno da morire a parlare del Vangelo, tirare fuori queste cose, perché sono cose che fanno i teologi, le persone colte, capaci. Però io di questa cosa mi sento malissimo. Però poi chiederò perdono a tutti. Ho tirato fuori quello che ho capito io.
Sì.
No, mi sento male che tocco il Vangelo e tiro fuori. Vabbè, però andiamo avanti dei miei pipponi mentali, lasciamo perdere. Però secondo me la cosa importante è la dignità nel dolore. Cioè tiro fuori degli strumenti tipo questo.
Ok.
Come fa? Perché Gesù soffre con dignità. Come puoi stare tu nel dolore? Quindi okay. Non elemosinando, andandoci dentro, con dignità.
Mm-hmm.
Questo per esempio è un capitolo, con dignità. Che vuol dire avere la dignità? La dignità.
Ok.
Cioè tu soffri e quando uno soffre la perde la dignità. Tante sì. volte c'è sto rischio perché io sto soffrendo e quindi tutti mi devono capire e quindi tutti devono vedermi e quindi ti sbrachi perché il dolore ti schiaccia, non è che perché sei uno scemo o sono scema io, però non reggi, però invece
e vai in giro a elemosinare
perché dici guarda mi basta una goccia perché io sto crepando.
Esatto.
E quello è lì caschi nell'elemosinare l'amore.
Sì.
Ma Gesù dice no, io non mi interessa elemosinare l'amore, cioè, io voglio veramente vivere il dolore e basta, ma non perché è un masochista,
certo,
ma per amore, perché sa chi è. Lo riesci a fare, per quindi stare nel dolore con dignità.
Ok. Poi
un po'
di strumenti, ok. Poi c'è una conclusione, immagino.
Sì, poi ci sta un altro strumento. Poi spoileriamo tutto. Tanto che ci frega.
No, dimmi tu, così.
Vabbè, possiamo spoilerare, non importa. Io, la cosa che mi interessa è che qualcuno tira fuori qualcosa di buono. Poi non okay. è che mi spoilerare, mi interessa. Poi per esempio scrivo come Gesù sulla croce che rifiuta l'aceto, perché l'aceto era una cosa...
Bella anche questa cosa qui.
Questo mi piace tantissimo.
Che l'abbiamo letto da poco entrambe, il libro di Fabio Rosini.
Lì l'ho preso.
L'arte della buona battaglia,
sì,
credo si chiami.
Sì, l'ho preso questa cosa qua di Gesù, mi ha colpito tantissimo.
È bellissimo, sul peccato della gola.
E l'ho scritto, ovviamente non ho parlato del peccato della gola, però... L'ho preso come per tirare fuori due strumenti, cioè mm-hmm. quello della lucidità
sì.
e del rifiutare, la lucidità vuol dire rifiutare quello che t'annacqua,
i palliativi,
per poter stare appieno nel dolore, perché non è una grande fregatura ma è una grande occasione.
Okay.
E quindi io la grande occasione non la vivo annacquato ma la vivo lucido. Come si fa a stare lucidi? E quindi poi dopo nella terza parte poi ho scritto come Maria che non odia perché è senza peccato, quindi lei non sa odiare neanche chi gli ammazza il figlio. E invece noi nel dolore la prima cosa, il 51% delle energie le spendiamo per odiare chi ci ha fatto del male, cosa inutile proprio, che fa male, aggiungiamo un male a noi stessi, ci aggiungiamo altro ma così, e poi lo mette a servizio. E poi scrivo un pezzo che secondo me è stupendo, cioè non quello che ho scritto io, è stupendo la parola, che è con l'armatura dello Spirito Santo. Quel passo dell'Efesini 6 che dice cinti della cintura della verità, bellissimo, la cintura.
Calzari, l'elmo.
L'elmo della salvezza, lo scudo della fede, la corazza della, mi ricordo adesso.
No, neanche io.
La
giustizia.
Della giustizia, bravo, che bello. Questo è stupendo, cioè cinti i fianchi della cintura della verità, ma capisci? Cioè tu senza la verità ti cadono le braghe, capisci? Quando tu te la racconti e non stai in verità ti cadono le braghe, ti esponi al ridicolo, perché la vita te lo sbatte in faccia. La vita te lo sbatte in faccia, le menzogne che ti racconti. Le menzogne non sono le menzogne, sono le mezze verità. Vabbè, ma possiamo fare pure così? Ma sì, dai, non esageriamo, dai, va bene lo stesso, ci vogliamo bene in fondo. Cioè, io ti voglio bene, ma non è che, dai, va bene così. Ti smutanda. Le mezze verità ti espongo, vabbè, insomma, tanta roba.
Okay.
E poi la parte finale è come il dolore ti trasforma. Come ti trasforma, cioè la possibilità che puoi dare al dolore, cioè questi sono gli strumenti per entrarci dentro a sto dolore, cioè senza sì. l'armatura dello Spirito Santo, ma ando vai, cioè non siamo Gesù noi che ce la facciamo, noi guardiamo a Gesù come dovremmo fare, poi senza l'armatura dello Spirito Santo non ce la faremo mai.
Certo.
E poi c'è il premio finale, cioè cosa,
bello.
cosa ne guadagniamo noi a entrare nel dolore? È che ne guadagni che c'è una vita nuova, questa è la risurrezione.
L'essere nuova creatura.
Sei proprio un'altra Rinascere persona. Dall'altro. Anna, sei un'altra persona?
Sì.
Sei proprio un'altra, è bello?
Sì.
Quanto ti è costato entrare nel dolore? È stato carissimo.
Sì. Però appunto la promessa è quella risurrezione. Allora dice, però,
Male non è. Male non è. E quando risorgi proprio sei trasformato, cioè l'amore, il dolore ti trasfigura perché fai un'esperienza d'amore vera, un'esperienza d'amore degli altri verso di te, di Dio verso di te, ma anche di te verso te stesso, di te verso te stesso. Questa è una cosa grande, nessuno te lo può togliere mai, nessuno te lo può togliere, la tua vita trasformata. Una volta che tu fai tutti questi passaggi, sai chi sei veramente, poi dopo sai chi sei davvero, non sei più le tue ferite, non sei più, tu sai veramente poi chi sei, anche se non hai capito granché, però sai che sei amata, questo è arrivi a questo, dopo non ti frega più nessuno, dopo non ci sono mezze verità che tengono, dopo non ci sono cose che ti possono fregare nella vita, capisci? Non esiste, non esiste, perché rimani in piedi. Una volta che tu sai, sperimenti nel dolore che sei amato, cioè puoi pure cadere, ci puoi mettere pure l'impegno a fare i pasticci, ma tu sei vera, cioè la tua vita è diversa, tu sei pieno, puoi continuare a fare tutti i peccati del mondo, ma tu sei pieno, perché la verità la sai qual è, punto. Ti fa male quando la tradisci, però poi se ritorni lì, vivi una vita piena, è garanzia. Questa è la risurrezione.
Bello.
Diceva mia nonna, tu si arrabbiava tanti, perché io gli confidavo tutti i vostri guai, cioè l'esatto la tua storia,
okay.
Tutti. Perché tanto lei non è una che non parlava, non diceva, non vedeva nessuno, non diceva niente a nessuno, quindi lei, io mi confidavo con lei, no? Mm-hmm. Gli dicevo tutta. Lei non è che mi dava consigli, lei soltanto si arrabbiava. E mi diceva, tu non ne hai guai, te li vai a prendere. Sì, c'hai figli sani, in un bel matrimonio ti va a mettere i guai degli altri. Si arrabbiava da morire proprio, proprio questa cosa lei non l'accettava. Perché poi sapeva pure tutte le cose, insomma, le peggiori. Mm-hmm. Però, cioè, Gesù Cristo questo ha fatto. E Gesù Cristo mi dice che guai c'aveva. E proprio si è incarnato e si è preso i guai di tutti per farsi vicino agli altri, cioè per dire che esiste la risurrezione. Se non ci fosse stato lui, tu lo sapevi che potevi risorgere?
No.
Sì, l'aveva detto Isaia, ma erano parole ancora, le ossa inaridite. Cioè,
era una promessa che però
Ezechiele,
ancora...
Non mi ricordo chi sia Isaia o Ezechiele, però... Le ossa
inaridite, però era una vita che ancora non era, cioè scusa, era una promessa che però ancora non era stata compiuta. Invece con Gesù Cristo è successo.
Sì. È successo veramente. Sì. È successo veramente.
Il compimento di quella promessa. Allora dici, allora si può fare.
Può succedere pure per te.
Allora, quello che volevo dire per concludere era questo, che secondo me è la cosa bella. Cioè, anche leggendo quello che... È vero che sono argomenti belli tosti, belli... che magari a volte devi tirare qualche sospiro. Però, secondo me, la cosa bella è che, in fondo, si sente che questo libro è scritto da qualcuno che è risorto, no? E secondo me viene fuori anche tanto di te.
Non sono proprio tutta risorta, dai. Mi sento all'inizio di questa
certo,
cosa.
Certo, è sempre un cammino e... No, con le nostre capoccione dure, chissà quanti altri passaggi dobbiamo fare prima di arrivarci.
No, mi sento all'inizio della risurrezione, nel senso che è molto vivo ancora il dolore,
sì.
La fase dolore, che sento che sta passando, però non è proprio tutta una gioia, ecco.
No, no.
Però vabbè, la intuisco, la percepisco, la vivo e l'ho vissuta tante volte, e questa volta è un po' più forte delle altre. Però a me, io lo desidero viverlo più che posso, questa cosa qua. Mm-hmm. Desidero proprio vivere questa... cioè vivere proprio che Gesù non ti toglie la morte, non ti toglie il dolore, ma sta con te nel dolore, cioè ti toglie la paura, cioè non ti toglie il problema, il dolore, la malattia, no, sì, ti toglie il ricatto della schiavitù, di quel ricatto, di quella paura, ti dà la libertà, ti dà l'amore, è questa cosa che cambia tutto, non ti viene a risolvere un problema, capito? Sì. Io vorrei vivere di questa libertà, di questa gioia, di questa verità. Non è proprio così la mia vita, però un pochino, no, no, sì, un pochino sì.
Dai, hai cominciato a sperimentarlo.
Sì, sì, questo sì.
E quindi quel profumo nell'aria c'è,
sì,
no?
C'è, c'è, c'è.
È come quando magari ancora il pane non l'hai mangiato, però lo senti che fa profumo nel forno.
Perché abbiamo appena impastato e non vede l'ora di mangiarselo stasera. Sì.
E, no, quindi c'è, cioè, la cosa più bella, secondo, no, più bella non lo so, però la cosa che si sente quando leggi qualche parola di questo libro è che si sente che è una condivisione proprio fatta nella gioia, cioè parliamo di cose pesanti, però in fondo c'è, cioè, quello che guida tutto, è una gioia, ed è la gioia di qualcuno che inizia a sperimentarlo, l'ha sperimentato e dice: questa cosa non me la posso tenere per me, cioè desidero che anche gli altri possano fare esperienza di passare, di lasciarsi trasformare da questo dolore per vivere questa resurrezione, questa gioia. Quindi è vero che magari è un argomento un po' pesante, però secondo me si sente questa cosa dalle parole ed è molto bello.
Ah,
sono molto
contenta,
bello,
che hai visto questa cosa.
Sì,
sono contenta, bello,
cioè secondo me, grazie, si sente.
Grazie Anna.
Sì, sì, sì. E no, e con questo volevo un po' concludere.
Ah, questa, ok.
Questa,
grazie,
era la mia
con
conclusione.
Un complimento, grazie, che cara.
Che sì, che si sente, e si sente che questo, che sì, che è una bella condivisione di una gioia alla fine.
Parliamo del dolore come condivisione di una gioia, fantastico.
Sì, 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 sì,
questa
sì,
mi
sì,
piace.
No, è una cosa grande, credo, è una cosa grande perché... Sì, perché
posso dire una frase bellissima. Vai. Che secondo me è anche è molto ad effetto questa frase, però è proprio quello che ho vissuto e che anche grazie a Nuovi Orizzonti ho capito in maniera, cioè sono riuscita a sintetizzare a parole. Nuovi Orizzonti ha il carisma della discesa agli inferi,
sì,
cioè della risurrezione con l'attenzione alla discesa agli inferi, cioè loro proprio arrivano. Nella pratica vuol dire che le arrivano o si vanno a cercare, ecco, proprio loro se li vanno proprio a cercare per strada, le persone più disperate del mondo,
volontariamente
se la accollano e insieme, agganciati a Gesù Cristo, fanno un percorso di risurrezione.
Sì.
Ed è pieno di questa gente, lo vedi che è distrutto, chi è mezzo risorto, chi è risorto veramente, cioè ognuno sta... nella sua fase, insomma, ma lo vedi, poi vedi proprio dei ragazzi che magari 2 anni fa erano, dici mamma mia questo, e poi li vedi oggi, dici mamma che lavoro ha fatto, mamma mia il Signore l'ha trasformata sta persona, cioè vedi che donna è diventata sta ragazza, oh, non gli davi 2 lire, guarda che cosa è diventata. E quello che ho capito guardando proprio vai lì e lo vedi, cioè, e guardando anche la mia storia, quello che ho vissuto in questo ultimo anno così difficile, è che la porta della felicità si apre solo dagli inferi, cioè solo quando tu entri nel tunnel così buio, oscuro del quel dolore, dopo scopri veramente che la felicità, cioè solo dalla croce può nascere la gioia, solo dalla croce può nascere la vita, cioè solo quando muori può nascere la vita vera, sai che cos'è. Cioè io adesso quando passo una giornata serena ma io sono la persona più felice del mondo. Non ci posso credere. Cioè, io e Francesco ci guardiamo e diciamo: ma tu ti rendi conto che giornata? Ma non è successo niente. Però è una giornata serena. Ma sapete quanto vale la serenità? E io mica lo sapevo. Quando capita una cosa bella, a casa festeggiamo. L'altro giorno ci è successa una cosa bellissima, no? Veramente, che speravamo tutti, che addirittura mia figlia agnostica diceva i rosari. Io dico: ma Maria, ma puoi dire il rosario? Ma come ti viene in mente? Ma tu non credi, perché fa? Cioè, ma poi il rosario, dico, ma e non ci riuscirai mai a farsa, dura un giorno. E invece lei ci è riuscita. Ma metti, mamma, che è vero. Dico: ma magari metti che è vero, funziona.
E ha funzionato.
Ha funzionato. Dico: Maria, vedi, ha funzionato perché hai pregato tu. Perché sennò, quando ci è successa una notizia bella, no, che tutti avevamo bisogno e speravamo per tutti, per tanti motivi, abbiamo festeggiato proprio. È stato bellissimo. Sembrava che, non lo so, è una rivoluzione, una cosa proprio. Abbiamo vinto una guerra insieme, non lo so, è stato stupendo. Ma questa gioia nasce dal dolore, è una gioia più grande, è una gioia vera, è una gioia vera. Questa sì, adesso so che cos'è la gioia, è una gioia vera. Quindi questo per dire: perché entrare nel dolore, perché entrare nelle ferite che ti fanno, cioè, è pesante, però perché fare sta fatica? Perché solo da lì scopri la gioia, la vita. Se no vivi a metà, vivi a metà, vivi una cosa, ma non è una vita piena, non è una gioia piena, non si può fare, non si può. Infatti Gesù Cristo cosa ha fatto? Non è solo morto, è sceso agli inferi, ha aperto la porta del paradiso a tutti i giusti che aspettavano lì e ha aperto la porta del paradiso, cioè ha fatto entrare tutte le persone in paradiso. Quindi lui ci ha aperto la porta attraverso la croce. Tu puoi aprire la porta attraverso il dolore. Questo è il messaggio. Però non è un messaggio che ha scritto uno slogan. All you need is love. Non è così. È
gioia piena, wow.
Cioè è proprio: io l'ho fatto, io Gesù l'ho fatto, vieni che ci sono io, lo facciamo insieme. Cioè, la strada te l'ho aperta,
sì.
Vuoi venire? Vieni con me che non ci lasci le penne.
Vabbè. È l'unica. No, bisogna chiudere.
Abbiamo sforatissimo, dobbiamo chiudere per forza, Anna.
Dai, grazie.
Grazie a te, dai, grazie, è stato divertente.
Sono contenta. Non vedo l'ora di leggerlo completo, perché dopo un po' di pezzettini adesso voglio metterli insieme.
No, dai, questi giorni finisco di correggere la prima e la seconda parte, che sono quelle più importanti, e poi comincio a scrivere la terza parte. Dopo, alla fine, ci sono delle testimonianze.
Bello.
Di persone che hanno attraversato il dolore e che hanno capito il senso e che spendono la loro vita. Cioè, che proprio quel dolore lì, quella ferita lì, gli ha permesso di donare in maniera, di essere sensibili in quello e di donare proprio la loro vita per quella cosa là, grazie a quelle ferite.
Bello.
Quindi sono delle testimonianze stupende, veramente bene. Bellissime.
Bene, bene. Voglio invitare anche a chi vuole. Per sostenere, no, questo piccolo progetto, di pregarci un pochino.
Ah, grazie Anna.
Brava. Dai, che fa, sì. Male non fa.
No, male
di pregare
non fa.
Perché possa essere una condivisione bella e che possa aiutare qualcuno.
Sì. No, devo dire l'ultima cosa, siccome questi giorni, in questo periodo, sarà perché la Quaresima secondo me, ma sempre un po', però questo periodo in particolare, ci stanno arrivando diverse donazioni anonime, piccole e anche grandi, noi non sappiamo chi siete, io ci tengo a ringraziarvi proprio, vi ringrazio dal podcast, quindi tu lo sai che hai fatto la donazione e c'è tutto il nostro grazie, e sappi che la mattina la messa è per te, cioè veramente, non solo per quelli che fanno la donazione, anche per chi ascolta, per tutti i ragazzi di Rete Labora, per Nuovi Orizzonti che ci sopporta, per le persone che ci fanno del male, perché ci hanno permesso veramente di essere quello che siamo oggi, cioè anche perché uno si dimentica, io non me li dimentico quelli che fanno del male, però quando devo pregare, diciamo, non mi vengono proprio in mente loro. però invece è importante pregare per chi ti ha fatto del male. Sappiate veramente, in questi giorni in particolare, che ci ho fatto delle donazioni anonime perché stanno arrivando diverse, veramente preghiamo per voi in particolare, per ringraziarvi di tutta questa generosità grande. Grazie, era proprio grazie. Il momento giusto, era, ci servivano. Grazie.
Bene, un saluto.
Grazie Anna.
Grazie a te, è stato bello,
divertente. Grazie, avete ascoltato così tanto. Ciao ragazzi.
Ciao ciao.